Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Kurtens e Gioele Anni.
Il Sinodo della Missione 21, organismo che riunisce chiese africane, asiatiche e sudamericane, si conclude oggi a Davos. Ne parliamo a Chiese in diretta insieme ad alcuni ospiti. Buongiorno da Luisa Nitti, ben ritrovati.
E buona domenica anche da Paolo Tognina. Con il secondo servizio andremo nella vicina diocesi di Como perché il suo vescovo, Monsignor Oscar Cantoni, verrà creato cardinale da Papa Francesco il prossimo 27 agosto.
Nei giorni scorsi, Paolo, sei stato a Coira e Davos per seguire il sinodo annuale della Missione 21, le cui chiese sono nate dall'opera della Missione Evangelica di Basilea. Hai incontrato alcuni esponenti delle chiese rappresentate al sinodo?
Sì, ho avuto modo di intervistare Anthony Adwan Damsai della Chiesa dei Fratelli in Nigeria, in prima linea contro il terrorismo di Boko Haram, e poi Thut Mai Nguot, teologo riformato del Sud Sudan. Ho parlato con loro delle tensioni e delle speranze che animano oggi il continente africano. Durante tutta la settimana, a Coira e a Davos, si è svolto l'annuale sinodo di Missione 21, l'opera missionaria delle chiese evangeliche riformate in Svizzera. Il sinodo è un vero e proprio parlamento composto da delegati, donne e uomini, provenienti dall'Africa, dall'Asia, dal Sud America e dall'Europa, in rappresentanza di tutte le chiese e le organizzazioni legate a Missione 21. Sugli obiettivi del lavoro di Missione 21 sentiamo il suo direttore Jochen Kirsch.
Ja, wir verfolgen das Ziel, allen Menschen unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder religiösen Zugehörigkeit.
Il nostro obiettivo è quello di garantire a tutti, indipendentemente dall'appartenenza etnica o religiosa, una vita in dignità. I nostri sforzi si concentrano nell'ambito del lavoro a favore della pace, nella tutela della salute, nel campo dell'alimentazione e della creazione di posti di lavoro. Un settore che ci sta particolarmente a cuore è anche quello della difesa dei diritti delle donne. In tutto questo diamo valore alla cosiddetta good governance, cioè al funzionamento democratico delle nostre strutture. Le nostre decisioni devono essere prese democraticamente, in modo trasparente, senza abusi di potere. Questo per noi è di primaria importanza, proprio per garantire una vita in dignità.
Zum Beispiel im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. All diese Dinge gehören für uns zu Good Governance dazu und zu einem Leben in Würde.
In Africa, Missione 21 è presente in Camerun, in Tanzania, in Nigeria, nella Repubblica Democratica del Congo e nel Sud Sudan. Si tratta di una presenza di lunga data che permette all'organismo missionario un approccio particolare.
In Africa selbst sind wir seit fast 200 Jahren tätig.
Siamo presenti e attivi in Africa da quasi 200 anni. La missione di Basilea ha aperto la sua prima stazione in Ghana quasi due secoli fa e subito dopo in Tanzania. Dunque abbiamo alle nostre spalle una lunga storia e una lunga esperienza. A differenza di altre organizzazioni, lavoriamo sulla base di relazioni esistenti da lunghissimo tempo. Prendiamo ad esempio il Camerun. Siamo presenti in quel paese da circa 130 anni. Ora lì è in corso un conflitto, causato da spinte indipendentiste, di cui quasi nessuno parla. Grazie ai legami che noi abbiamo in Camerun, siamo gli unici ad avere accesso ai circa 500.000 profughi fuggiti dalla guerra. I ribelli si fidano di noi, il governo si fida di noi, perché tutti sanno che noi siamo nel paese da moltissimo tempo e da moltissimo tempo aiutiamo la popolazione. La nostra chiesa partner è camerunense. Molta gente ne fa parte. E saremo ancora in Camerun quando questa guerra sarà finita e aiuteremo nella ricostruzione. Rimarremo lì. Non siamo lì perché il paese sta avendo dei problemi. Siamo lì perché siamo parte della società camerunense.
Wir bleiben da. Wir sind nicht da, weil es ein Problem gibt, sondern wir sind da, weil wir da sind.
Ha A Davos ho incontrato Anthony Mdamsai, vicepresidente della Chiesa dei Fratelli in Nigeria. La sua chiesa conta circa 1,5 milioni di fedeli ed è presente soprattutto nel nord-est del paese, dove si concentrano le attività del gruppo islamista Boko Haram, che proprio domenica scorsa ha compiuto un'ennesima strage nella chiesa cattolica di San Francesco Saverio a Owo, nello stato di Ondo. Boko Haram, mi ha detto il pastore Anthony Mdamsai, vuole l'islamizzazione di tutta la Nigeria.
It's not really a religious war. It's not between Muslim and Christians.
Non si tratta di una vera e propria guerra di religione. Non è una guerra tra musulmani e cristiani. Infatti in Nigeria è possibile incontrare famiglie i cui membri sono in parte cristiani e in parte musulmani. Boko Haram è un gruppo estremista islamico che combatte sia i cristiani sia i musulmani che non condividono le sue posizioni. Boko Haram vuole convertire i cristiani all'Islam e combatte tutti i musulmani che non accettano la sua strategia.
If you are a Muslim and you don't support the idea, they are against you.
Dunque Boko Haram attacca anche dei musulmani.
Yeah, they are attacking other Muslims. That's why you can hear bomb.
Certo, attaccano anche i musulmani. Infatti non è raro il caso di attentati contro moschee o esponenti musulmani che non approvano le loro idee.
Ma i terroristi islamisti hanno l'appoggio della popolazione nel nord-est della Nigeria.
Yeah, they have support from the population, but still they are minority.
Boko Haram è sostenuto da una parte della popolazione, ma rimane un gruppo minoritario. Chi sostiene Boko Haram non lo fa pubblicamente, ma di nascosto. I terroristi islamici attirano le persone con denaro, promettendo favori. Sono inoltre sostenuti da movimenti internazionali come Hamas e lo Stato Islamico, e da governi islamici stranieri.
Intere regioni in Nigeria, ha aggiunto il pastore, soffrono la fame non perché manchi la terra da coltivare, ma perché nessuno lavora più nei campi per paura dei terroristi di Boko Haram. La Chiesa dei Fratelli in Nigeria è stata fondata 100 anni fa da missionari americani. Dopo la Seconda Guerra Mondiale è entrata in contatto con la missione di Basilea. Il pastore Anthony Mdamsai, vicepresidente della Chiesa, è anche coordinatore della delegazione africana del Sinodo di Missione 21.
My church is a Church of the Brethren in Nigeria.
La Chiesa dei Fratelli è da sempre una chiesa pacifista che non sostiene nessuna guerra, che si oppone alla violenza, che incoraggia i propri membri a vivere una vita pacifica. La Missione 21 ci sostiene e promuove, con noi, progetti di pace e di dialogo.
In Nigeria, afferma Mdamsai, ci sono molte collaborazioni tra organismi umanitari cristiani di diverse denominazioni e c'è dialogo e scambio tra diverse chiese. La Chiesa dei Fratelli ha inoltre un dipartimento incaricato di promuovere il dialogo con i musulmani. Sono stati creati dei club della pace, luoghi di incontro in cui cristiani e musulmani lavorano insieme intorno a progetti che favoriscono la coesistenza pacifica.
Our church is predominantly situated in the northeast, where Boko Haram is.
Le regioni in cui la nostra chiesa è più forte sono quelle del nord-est, dove Boko Haram concentra le proprie attività. Dunque noi siamo colpiti con particolare violenza dai terroristi. Abbiamo perso centinaia di edifici ecclesiastici. Migliaia di membri di chiesa sono dovuti fuggire a causa degli attacchi di Boko Haram. Nella regione di Gosa, la presenza della Chiesa dei Fratelli è stata quasi completamente cancellata. I fedeli sono stati dispersi, le chiese distrutte, i cristiani vivono in campi profughi oltre confine.
Al termine del nostro incontro, il pastore Anthony Mdamsai ha voluto rivolgere un appello espresso anche nel corso dei lavori del Sinodo.
I will call on international community to stop selling arms to any country that's where there's crisis.
Rivolgo un appello alla comunità internazionale affinché cessi la vendita di armi verso tutti i paesi nei quali ci sono conflitti e tensioni. È una misura che può mitigare le crisi in corso. Se non fermiamo le guerre, non riusciremo a fermare i movimenti migratori. Dobbiamo fermare tutte le guerre in ogni parte del mondo. Solo così potremo vivere tutti in pace e in sicurezza.
Al Sinodo di Missione 21, che termina oggi i suoi lavori a Davos, partecipa anche il teologo presbiteriano Thut Mai Nguyet, proveniente dal Sud Sudan. Il Sud Sudan, il paese più giovane del mondo, sorto recentemente dopo il distacco dal Sudan, è subito precipitato in una sanguinosa guerra civile.
The problem is not Dinkar Nuer War. It's not.
Il problema non è riducibile a un conflitto tra Dinkar e Nuer. Queste due tribù, che sono le più grandi del paese, hanno combattuto insieme per l'indipendenza e oggi si trovano divise al loro interno da conflitti di potere. Oggi troviamo Dinkar e Nuer in entrambi gli schieramenti che si confrontano. Tutte le tribù, e nel Sud Sudan ce ne sono 64, sono divise da diverse posizioni e schieramenti politici. Questo è il problema.
Le chiese, come tutte le altre istituzioni, sono vittime del conflitto, ma non se ne stanno in disparte. Nella primavera del 2019 hanno infatti promosso una clamorosa iniziativa diplomatica culminata in una visita a Roma di una delegazione composta dai vertici politici ed ecclesiastici del paese.
Without peace, there is no development, there is no good life, there is no good things, there is no even...
Senza pace non può esserci sviluppo, non può esserci benessere. Le chiese, cattolici, anglicani, presbiteriani, hanno organizzato un viaggio a Roma dove hanno incontrato Papa Francesco. Non solo, hanno portato con sé i leader politici del Sud Sudan per trovare un accordo di pace. Sì, le chiese sono attive a ogni livello della società per favorire la pace. E per raggiungere questo scopo, coinvolgono anche i musulmani in questo processo.
Le statistiche indicano che in Sud Sudan circa tre quarti della popolazione è cristiana. Nel paese ci sono inoltre musulmani e seguaci di religioni tradizionali africane. Tra meno di un mese, una delegazione ecumenica composta da Papa Francesco, dal primate anglicano Justin Welby e dal moderatore della Chiesa presbiteriana scozzese Ian Greenshields compirà un pellegrinaggio per la pace in South Sudan.
Many people in South Sudan will believe that God heard their prayer.
Molta gente in South Sudan è convinta che Dio abbia ascoltato le nostre preghiere. Il fatto che Papa Francesco, un leader religioso altamente rispettato in tutto il mondo, preghi per la pace in Sud Sudan, ebbene, questo non può rimanere senza effetto. E se ora decide addirittura di visitare di persona il paese, ciò avrà un impatto anche maggiore. La visita di Papa Francesco, del primate anglicano Justin Welby e del moderatore presbiteriano Ian Greenshields ci incoraggia, ci fa sentire accompagnati. Non siamo soli nei nostri sforzi di pace. Come dice la Bibbia, c'è un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Ora è arrivato il tempo della pace. Siamo tutti peccatori, credenti e leader politici. E tutti insieme dobbiamo andare verso la pace.
After all of us we are sinners. We have to accept each other. We have to work for peace.
Il Sinodo di Missione 21, svoltosi nei Grigioni, a Coira e Davos, si conclude oggi con una serie di manifestazioni pubbliche. Domani le delegate e i delegati ritorneranno nei rispettivi paesi per continuare il lavoro per la pace e lo sviluppo.
Alla fine del mese di agosto, Monsignor Oscar Cantoni, vescovo di Como, diventerà cardinale. La diocesi confinante con il Canton Ticino negli ultimi anni è stata messa alla prova dalla tragica morte di alcuni testimoni della fede.
Il servizio, curato da Gioele Anni, ci consente di conoscere meglio il nuovo cardinale, grazie ai contributi di Nello Scavo e Paolo Bustaffa, giornalisti entrambi di Como.
Sabato 27 agosto terrò un consistorio per la creazione di nuovi cardinali. Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Monsignor Oscar Cantoni, vescovo di Como.
Con queste parole, durante il Regina Cheli di domenica 29 maggio, Papa Francesco annunciava la creazione di 21 nuovi cardinali. Tra loro anche Oscar Cantoni, vescovo di Como, la diocesi confinante con il Canton Ticino. Nativo di Lenno, sulle rive del lago di Como, Monsignor Cantoni compirà 72 anni a settembre. Dunque, per i prossimi 8 anni, fino al limite di 80, avrebbe diritto di voto in un eventuale conclave. Paolo Bustaffa, giornalista e già presidente dell'Azione Cattolica di Como, conosce bene il futuro cardinale.
Don Oscar, come lo chiamiamo sempre noi, anche se lui preferisce farsi chiamare padre vescovo, è una figura molto umile, molto riservata anche. È una persona che però ha una profondità di sguardo, come possiamo dire, perché tutto ciò che lo circonda lo interessa, a partire dai più umili, dai più semplici, dai più piccoli. E questa è una caratteristica che lui ha sempre avuto.
Sacerdote dal 1975, a Como il giovane Don Oscar si è occupato in particolare della pastorale vocazionale, prima di ricoprire per quasi 20 anni l'incarico di padre spirituale nel seminario diocesano. Dal 2005 è diventato vescovo, ministero che ha vissuto prima a Crema e poi, dal 2016, proprio nella sua Como. Paolo Bustaffa racconta che l'annuncio di Papa Francesco ha stupito tutti.
È stata sicuramente una grandissima sorpresa, ma quello che rimase ancora più sorpreso fu proprio lui, il vescovo Oscar, che aveva appena terminato la celebrazione di una messa con la cresima e i ragazzi di Rovellasca, e quindi uscendo si dichiarò proprio, e lo si vedeva anche in volto, completamente sorpreso. E le prime parole, oltre a quelle della sorpresa, furono quelle: non sono degno di questo che il Papa mi chiede.
La nomina a cardinale del vescovo di Como ha forse una spiegazione profonda che va letta alla luce di alcune tragiche vicende del recente passato. Il giornalista di Avvenire Nello Scavo, grande esperto di conflitti e migrazioni, vive a Como da quasi 20 anni e ormai conosce bene la diocesi e le sue dinamiche.
La diocesi di Como è tra le diocesi italiane, certamente tra le diocesi europee, quella che ha avuto nel tempo recente il maggior numero di martiri. Sono 3 sacerdoti religiosi uccisi a Como negli ultimi anni, pensiamo a Suor Maria Laura Mainetti a Sondrio, in un caso di satanismo, e poi il padre Beretta, ucciso proprio a Ponte Chiasso, dove si occupava dell'accoglienza di migranti e profughi, e per ultimo Don Roberto Malgesini. Tutte queste cose io credo che lentamente hanno plasmato anche, diciamo, i sentimenti e l'approccio dello stesso vescovo Cantoni.
3 episodi terribili che al tempo stesso hanno lasciato una scia di luce nella diocesi di Como. Una chiesa di frontiera che prova a mettere in pratica i valori dell'accoglienza e della solidarietà. L'omicidio di Don Roberto Malgesini, in particolare, ucciso nel settembre del 2020 da una persona senza fissa dimora, che lui stesso aiutava, ha segnato il vescovo Cantoni. Ancora Nello Scavo.
Certamente l'immagine di Monsignor Cantoni con le lacrime agli occhi davanti al cadavere di Roberto Malgesini quella mattina mi ha molto colpito, ma mi ha molto colpito la profondità con cui lui ha affrontato quell'episodio. Qualcuno, anche a Como, non voleva utilizzare la parola martirio per Don Roberto, perché il martirio naturalmente nella Chiesa deve essere riconosciuto, sappiamo, attraverso anche un percorso molto molto approfondito. Però a tutti era apparso quello chiaramente come un martirio, e Monsignor Cantoni, spiazzando veramente tutti, parlò di martire della carità, riferito a Don Roberto Malgesini. Io credo che queste parole ci siano moltissimo anche di una certa idea di ministero che lui sta praticando nella diocesi di Como. credo che può aver molto colpito il pontefice il modo con cui il vescovo si è approcciato anche poi nella dimensione pubblica di questa vicenda, e quindi ha voluto indicare attraverso Monsignor Cantoni, il Papa, una modalità con cui ci si sente e si è vescovi su un territorio.
Non è un caso che lo stesso Monsignor Cantoni abbia messo in relazione la sua nomina alla testimonianza dei martiri diocesani. Ecco le sue parole durante la celebrazione dello scorso 5 giugno, in occasione della chiusura del Sinodo diocesano.
Interpreto la mia recente nomina a cardinale, dono gratuito e immeritato, quale riconoscimento di Papa Francesco a questa nostra amata diocesi che in questi anni ha tanto sofferto, irrorata dal sangue prezioso e fecondo di questi nostri fratelli, sorelle, amici.
La berretta rossa a Monsignor Cantoni, vescovo di Como, non può che interessare anche il Ticino. Due terre di confine con una tradizione cattolica di lunga data e che oggi si ritrovano ad affrontare vecchie e nuove sfide in ambito religioso come nella società. Paolo Bustaffa, che conosce bene la realtà ticinese sia da giornalista che da laico impegnato nell'azione cattolica, propone una chiave di lettura.
Lo Spirito Santo non conosce frontiere, le attraversa, e nel momento in cui arriva a toccare la diocesi di Como, l'ambisce entra anche nella diocesi di Lugano, nel Canton Ticino, quindi nella Svizzera italiana. Credo che sia un segnale molto, molto significativo, perché anche i rapporti fra le diocesi di Como e la diocesi di Lugano sono sempre stati rapporti molto intensi, anche recentemente, riguardo alla difficoltà e alla tragedia a volte dell'immigrazione. E questo ha unito molto le due terre e credo che abbia un significato davvero di maggiore unità, di uno stimolo ulteriore per camminare insieme, per lavorare insieme nella vigna del Signore che appunto non conosce frontiere e non ha bisogno di dogane.
Nei suoi 9 anni di pontificato, Papa Francesco ha fin qui creato in tutto 122 cardinali tra elettori e non elettori. Secondo Nello Scavo, giornalista di Avvenire, anche le ultime nomine, tra cui quella di Monsignor Cantoni, contribuiscono a tracciare il volto della Chiesa di oggi e di domani.
Se noi proviamo a riflettere sull'idea di Chiesa che Bergoglio ci ha fornito da subito, cioè pensava a una Chiesa ospedale da capo, non è esattamente un premio come lo immaginiamo noi, è anche un capovolgimento di come è stato interpretato negli anni il ruolo del cardinalato in alcune latitudini, soprattutto quelle del vecchio continente. Il fatto che Papa abbia voluto indicare alcune figure in particolare, in realtà ci sta dicendo attraverso di loro che quello è il modo con cui la Chiesa ospedale da campo, in un mondo che vive la terza guerra mondiale combattuta a pezzi, come racconta sempre il pontefice, cioè i conflitti, i profughi, la precarietà del nostro tempo nelle nostre città, queste figure ci ricordano anche come si deve essere cristiani. Nel caso di Cantoni io credo che rientrino tutte queste vicende, non dimentichiamo che Como è anche una diocesi di confine e voi sapete benissimo che cosa vuol dire essere terra di confine.
Andiamo verso la chiusura di questa puntata di Chiesa in diretta, ma prima ringraziamo il tecnico Marco Polina che ha lavorato con noi in studio.
Chiese in diretta torna tra una settimana, non mancate.
Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, buona domenica.